Buonasera a tutti, ben ritrovati, bello, festoso anche in questo nuovo percorso. Festoso perché così mi sembra che possa disegnarsi questo percorso di sei incontri. Sei incontri perché, come forse avrete visto se qualcuno di voi ha letto le righe sul bollettino parrocchiale, perché vogliamo fare una lettura totale di questo libro, quindi due capitoli per volta, sei incontri, 2, 4, 6, 8, 10, 12, e ce lo ascoltiamo, da questo testo ci lasciamo un pochettino accompagnare. Un testo per chi ha letto quelle righe di introduzione che ho messo sul bollettino, che spero ci sorprenda un po'. Questo testo ci ho studiato, ci ho lavorato anche tanto in passato, da per tanti anni è rimasto lì, ma vedo che ogni volta che ho il coraggio di rimettermi all'ascolto sa raccontare qualcosa di sempre nuovo. Quando dico nuovo dico anche un po' di sorprendente e forse anche un po' di sconvolgente. L'augurio che faccio a me, strada facendo, e lo faccio anche a voi molto manifestamente, che vi disturbi un po' questo testo, che ci lasci un po' poca pace, ma per farci gioire meglio strada facendo, perché se non ci lasciamo mettere un po' in cuore qualche interrogativo e qualche dubbio, non diamo spazio a quello che il Coelet vuole un poco dirci. E credo che da questo punto di vista, perché no, come anche scrivevo, potremmo trovare questo testo un po' anche pericoloso, perché quando si sta bene con le proprie certezze, si sta bene. E quando qualcuno suscita un dubbio che, tutto sommato, merita di essere ascoltato e che ha qualche ragione d'essere, allora il rischio è quello di perdere un po' la propria sicurezza, la propria stabilità. Quindi pericoloso sì, ma ben venga questo pericolo. Se si ha timore di mettere in discussione qualcosa del proprio modo di pensare, il libro di Coelet può risultare destabilizzante. Se si ha paura, non vi dico allora non venite più. Se si ha paura, dico superatela, affrontatela, che fa solamente bene questa paura. Se si vuol crescere, c'è necessaria un'attitudine come quella che ci viene dagli scritti di questo rabbi di Israele. Non spendo altre parole introduttive, perlomeno non spendo parole mie, e vorrei solamente introdurmi con voi con un testo che prendiamo sempre dalla ricca tradizione di Israele. Scusate che ritrovo il testo, che è il Salmo 53, anzi potremmo anche leggerlo assieme, visto che tanti hanno portato il testo biblico, lo usiamo subito, perlomeno nella traduzione ufficiale CEI 2008, e gli altri che hanno un'altra traduzione, va bene se leggono quello che leggono, tanto è una voce sola anche se le parole sono differenti, o se invece preferite non confondervi, lo leggete o lo ascoltate. Lo stolto pensa. Ah no, vi do il tempo di cercarlo, se non l'avete trovato. 53 o 52, dipende dalle numerazioni. Lo stolto pensa, Dio non c'è. Sono corrotti, fanno cose abominevoli. Non c'è chi agisca bene. Dio dal cielo si china sui figli dell'uomo per vedere se c'è un uomo saggio, uno che cerchi Dio. Sono tutti traviati, tutti corrotti. Non c'è chi agisca bene, neppure uno. Non impareranno dunque tutti i malfattori che divorano il mio popolo come il pane e non invocano Dio? Ecco, hanno tremato di spavento là dove non c'era da tremare. Sì, Dio ha disperso le ossa degli aggressori. Sono confusi perché Dio li ha respinti. Chi manderà da Sion la salvezza di Israele? quando Dio ristabilirà la sorte del suo popolo, esulterà Giacobbe e gioirà Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In queste serate io darò per assodato che voi abbiate già letto il testo, i due capitoli. Se non l'avete fatto, lo farete per la prossima volta. Per la prossima volta bisognerà aver letto il testo 3 del capitolo 3 e del capitolo 4. Non solo perché potrebbe essere lungo e magari appesantire un po' l'inizio di due interi capitoli, ma anche perché l'idea è proprio quella che proviamo a entrare dentro il linguaggio già prima, ci mettiamo sul testo, lo leggiamo, abbiamo un mese di tempo, anche di più in qualche caso, lo facciamo un po' nostro e poi proviamo a parlarne un po' assieme. Certo, io mi prendo la responsabilità di raccontare qualcosa, ma poi prendiamoci una responsabilità condivisa anche di dire quello che a ciascuno può aver suggerito questo testo, non solo come domande rivolte a me, ma proprio anche come riflessione che potrete aver fatto leggendo questo testo. Cosa possiamo dire di Coelet? È un uomo sapiente, un maestro. Siamo nel III secolo avanti Cristo in Palestina, in un contesto dove i segni della ellenizzazione sono ormai circolati per tutta l'area del Mediterraneo e hanno raggiunto anche la Palestina, e dove questo Coelet probabilmente, Coelet più che un nome proprio, indica una modalità di porsi di fronte agli altri, un predicatore di un gruppetto di persone, non un predicatore itinerante, un maestro che è attorno a qualche discepolo che lo ascolta, una cosa quasi privata potremmo dire, come forse ricordiamo per qualche sapiente, per qualche filosofo anche della storia della sapienza che ci viene dal mondo greco. Insomma, una figura un po' così, che probabilmente ha raccolto, o qualcuno per lui ha raccolto, le sue parole, i suoi detti, le sue riflessioni in un circolo di familiari comunicazioni con alcuni discepoli. Un maestro così. E che tipo di uomo è, secondo quello che ci viene un po' raccontato dalle sue stesse parole che il testo ci dà? È un uomo che è anzitutto sincero, e lo avrete già visto in questi primi due capitoli, se lo avete letto, lo vedremo comunque strada facendo, una sincerità a volte disarmante. Sincero e molto concreto. Perché? Perché è uno che osserva la realtà, che si fa delle domande non perché non ha dormito la notte, ma perché ha guardato, ha usato gli occhi e ha cercato di costruire il senso e la ragione delle cose per quello che ha visto. È un uomo di grande concretezza, non è un uomo di principi, Coelet. È un grande osservatore. E di fronte a quello che osserva, allora sì, ci pensa, cerca di interpretare e di capire. Per questo è molto sincero, perché a volte la realtà suscita delle questioni, delle domande, delle problematiche che possiamo far... Che possono metterci un po' in difficoltà, perché sono taglienti a volte i fatti della realtà. Se li guardiamo in modo nudo e crudo, a volte si presentano come taglienti e possono mettere in dubbio tutte le serene, comode certezze da divano sulle quali a volte noi ci adagiamo. Coelet fa questo lavoro, lo fa per sé. Sicuramente lo ha fatto per i suoi discepoli allora, tant'è che questo è diventato un testo scritto e che noi 2300 anni dopo siamo ancora qua a dire che cosa diceva il Coelet. Si fa delle domande vere e non cerca delle risposte comode. Ci sono e c'erano già al suo tempo le risposte comode. Poteva benissimo prendere quello che già c'era e usarlo per dare risposta alle sue domande. Non lo fa. Vuole arrivarci lui, vuole capire. vuole andare a fondo, anche trovandosi nella condizione pericolosa, direi perfino eretica, di mettere in discussione le grandi certezze ormai depositate nella lunga grande sapienza del suo popolo, che insomma non è un popolo a caso, la sapienza è la sapienza di Israele. Eppure il Coelet ha il coraggio di mettere in campo la ricerca di altre risposte, che a volte sembrano fare un po' a pugni con quella che era la tradizione nella quale lui era cresciuto e che apparteneva al suo popolo. E sappiamo che questo testo non è stato accolto con grande leggerezza dentro il canone delle scritture bibliche, ha faticato un pochettino, c'è voluta grande discussione tra i rabbini quando si sono trovati a codificare il canone, a stabilire quali dovevano entrare e quali stare fuori da questo recinto che è il canone. Non è stato così immediato, ma alla fine ha prevalso l'idea che dentro questo testo ci fosse qualche cosa che parlasse di Dio, e noi su questo proviamo a metterci questa sera. Un testo che in un modo credo piuttosto divergente dalle forme più normalmente utilizzate tra di noi parla di Dio e parla dell'uomo e parla di qual è la relazione tra l'uomo e Dio, che poi alla fine è la cosa che ci interessa, credo. Capire chi siamo, capire se dentro quello che siamo ci sia una relazione con altro che è al di sopra di noi, che è più grande di noi o che è più in profondità di noi, che comunque ci appartiene, con cui possiamo forse sì magari stabilire una relazione e che alla fine può rispondere a quelle domande che non sono il come ma sono il perché della nostra storia. Coelet fa questo lavoro, anche gli elementi più solidi della sua tradizione, quelli che danno stabilità a un intero popolo, da Coelet sono un pochettino rielaborati, anzi qualche volta sembrano essere addirittura spazzati via, non solo rielaborati. Proprio perché Coelet è un uomo molto concreto, utilizza molte immagini nel suo linguaggio, immagini che sono le cose che ha visto e poi le ripropone, fa questo tipo di lavoro anche dal punto di vista proprio letterario, se lo avete scorso e lo vedremo sempre di più nel testo, anche nei capitoli successivi, usa tantissime immagini. Anche in questa parte iniziale del primo capitolo va a prendere immagini che sono sotto gli occhi di tutti, cose che ci appartengono, una generazione va, un'altra arriva, il sole sorge, il sole tramonta, il vento va verso sud e qualche volta piega verso nord, gira, ritorna, i fiumi scorrono verso il mare si vede nonostante che i fiumi arrivano e portino sempre acqua, non è mai pieno. C'è tutta una serie di immagini che sono cose scontatissime. E di fronte a queste cose scontatissime, e se avete letto, abbiamo visto come Coelet arriva a dire: vabbè, c'è forse qualche novità in tutto questo? Cose già viste, le sanno tutti. C'è, ecco, questa è una novità. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: ecco, questa è una novità, è già avvenuta, di questo non resta nessun ricordo degli antichi e di quelli che saranno, neanche di quelli si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito anche dopo di loro. C'è tutta una serie di immagini che utilizza e noi, credo, leggendo parole come quelle di Coelet, dobbiamo fare lo sforzo di rifiutarci, perché ci può accadere, di aggirare le immagini che Coelet utilizza con quelle che appartengono anche alla nostra tradizione, perché siamo pieni anche noi di faciloneria un po' pie, un po' accomodanti, quelle con le quali citiamo le grosse domande della nostra vita, no? Ci hanno sempre detto così, abbiamo sempre risposto così, va bene, lasciamo lì le cose che tanto è tutto a posto, è tutto ordinato. No, Coelet vuole dire che ordinato non è proprio un bel niente. Perché se diciamo che tutto è bello ordinato, ci stiamo ingannando. non è tutto bello e ordinato. E questo lo diceva al suo tempo, lo dice anche per noi oggi, perché ci fa bene, credo, voler andare a fondo sulle cose. Coelet, in tutto questo testo, che è un testo delle sacre scritture di Israele e del cristianesimo e delle altre religioni che a questo testo si affidano, non usa mai il nome di Dio. Rarissimamente parla di Dio, e quando parla di Dio utilizza un termine che noi dovremmo tradurre al plurale, Elohim, che sono le divinità. Come se parlasse in generale, non sta parlando di quel Dio, quelle quattro lettere, quelle quattro consonanti, quel tetagramma sacro, che è il nome impronunciabile e sconosciuto di Dio, cioè quel Dio di Israele, quello che si è rivelato ad Abramo. No, lui sta parlando, sembra un po' più in generale, parla delle divinità, o se vogliamo della divinità, usa un linguaggio di questo genere. Cioè, perché usa questo linguaggio? Forse perché, ed è l'intento dichiarato di Coelet, si sforza di interpretare la storia cercando un processo ragionevole che a tutti sia intelligibile. E più di qualcuno descrive il testo di Coelet come un testo di una sapienza laica, perché qui il punto di partenza è quello della ragionevolezza delle cose dell'uomo e anche delle cose di Dio. Devono essere ragionevoli, devono essere capite. Un percorso quasi spoglio di religiosità, ma, lasciatemelo dire, non meno ricco di spiritualità, perché qui dentro non c'è meno spirito. Si parla meno di Dio, è meno religioso, è meno pio, se vogliamo usare questo termine, ma non c'è minor spiritualità. Non si tratta di interrogarsi su cosa sia bene in assoluto, potremmo dire, ma si tratta di interrogarsi, questo fa Coelet, su che cosa sia bene per l'uomo. Sì, d'accordo, possiamo parlare del bene assoluto, ma parliamo di che cosa è bene per l'uomo oggi, per noi che siamo qui adesso. Facciamo questo lavoro. Questa è la cosa che interessa Coelet. E su questa cosa vorrei che rimanessimo un poco anche noi, proprio seguendo il percorso passo dopo passo che Coelet ci farà fare. Io mi rendo conto che questo, ogni tanto mi sono domandato in questo periodo se valesse la pena o meno, perché mi rendo conto che è un lavoro faticoso. Perché noi di occasione in occasione avremo un sacco di domande e Coelet non ci darà quasi nessuna risposta. E faremo passare un mese e un altro, nell'attesa di un altro sussurro che ci possa far intendere qualche cosa. È un lavoro faticoso questo su Coelet, ma io penso che ci faccia proprio un gran bene. Per cui se c'è una fatica dentro questo percorso, mi sento di dirvi, a voi così a me, facciamolo, che fa proprio solamente bene. Questo testo, che è scritto tra il 300 e il 200, come dicevo, non è particolarmente diverso da scritture di altri contesti culturali del tempo. Le troviamo in diverse culture mesopotamiche, le troviamo in Egitto, lo troviamo anche nell'epopea di Gilgamesh. Ci sono espressioni, frasi, domande, questioni che fanno un po' parte del pensiero di tanti popoli di quel periodo, di periodi precedenti, di periodi anche di poco successivi. Perché si tratta, potremmo dire globalmente, se non fosse fuori luogo l'idea di globalizzazione a quel tempo, un periodo di disillusione, grandi sogni, grandi epopee appunto, grandi regni, grandi percorsi, tutto sembra un pochettino frammentarsi e tramontare. C'è una crisi che un po' tutte le grandi tradizioni culturali del tempo cominciano a conoscere in quel periodo storico, e ci si accorge che le forme fino allora codificate, perfino cristallizzate, perché poi le religioni sono forse lo strumento di maggior cristallizzazione di elementi culturali della storia, le risposte cristallizzate dalle diverse religioni, dalle diverse culture, non bastano più, non rispondono più alle nuove esigenze, non ci sono più gli stessi sogni. La religiosità tradizionale non risponde più alle domande dell'uomo contemporaneo di allora. Ci sono nuove acquisizioni, nuovi sviluppi, si imparano altre cose, cresce anche un po' di tecnologia, per quella che potremmo chiamare la tecnologia di quel tempo. C'è un confronto multiculturale sempre più ampio e l'interpretazione delle cose che fino ad allora veniva data sembra non essere più sufficiente. Potremmo forse dire che questa condizione non è particolarmente diversa al nostro tempo. Conosciamo anche noi un confronto multiculturale sempre più ampio, conosciamo sviluppi tecnologici che mettono nuove questioni davanti all'uomo, tanti sogni sono tramontati, tramontano, siamo un po' disillusi, ci richiudiamo forse un po' in noi stessi, il mondo non è più come prima, ma sembrano parole che vadano bene, andavano bene probabilmente per Coet, vanno bene anche per noi oggi. E soprattutto potremmo dirci che, guardiamoci bene attorno, le risposte delle religioni sembrano non avere più quella pill che avevano solo fino a qualche decennio fa. Non si risponde più con le risposte che si sono date fino adesso. Perlomeno non è più così evidente che basti. E a tantissimi non bastano più queste risposte. Quelle che il nostro modo di credere, quello che le forme che hanno assunto le nostre appartenenze religiose, tutto questo sembra non essere più sufficiente per l'oggi. Non dobbiamo fare chissà quali grandi analisi sociologiche per rendercene conto. E allora questo testo credo possa far bene anche al nostro tempo. Credo che Coelet non è certo l'unico testo, ma forse più di altri è un testo di una sorprendente attualità oggi. E seguirlo, credo, da questo punto di vista possa farci bene. Tutto questo un po' per introdurci, ma adesso vorrei venire un po' di più al testo, almeno qualche elemento del testo. C'è una frase che è più presente di altre in tutti i 12 capitoli del libro di Coelet, vanità delle vanità, forse una di quelle cose che abbiamo anche in orecchio più facilmente. Cos'è questa parola vanità che utilizza Coelet? 38 volte torna in questo libretto. L'ebraico hevel è una parola che noi troviamo tradotta con vanità, ma vuol dire vanità nel senso proprio di qualcosa che non ha consistenza, come il fumo, come il vapore. Sì, lo vedi, ma non c'è già più un attimo dopo. C'è, lo hai visto, ma si è disperso, si è dissolto. È qualcosa, ma è inconsistente. C'è un contrasto tra due termini, che sono soffio, vapore, entrambi. Uno è ruach, che forse appunto conosciamo come quel soffio, è il termine del soffio vitale di Dio nella creazione di Adamo, al capitolo 2 del libro della Genesi, ruach. C'è quel soffio e c'è un altro soffio che è hevel, ruach da vita, hevel si spegne nel nulla. Quando Coelet parla di quello che vede, di come analizza le cose attorno a sé, dice hevel. Qualcosa che se ne va e scompare, non rimane nulla. Perché quest'uomo sapiente guarda, osserva e dice tutto è hevel? Sì, tutto ma niente. Questo tutto è niente. Di tutto questo nulla rimane. Perché? Perché è un uomo che ha un sacco di domande e non ha risposte. E continua a domandarsi ma a che serve? Ma ne vale la pena? Ma perché? ma di tutto questo alla fine che ne resta? Perché facciamo queste cose? Perché ascoltiamo queste cose? Perché diamo valore a questa cosa e magari meno a quest'altra? A cosa serve? Non rimane comunque nulla. Tutto è hevel, è vanità. Però dentro questa domanda, dentro questa affermazione ripetuta, c'è qualche cosa che noi dobbiamo valorizzare, cioè il fatto che quest'uomo non smette di cercare. Osserva, rimane in qualche modo deluso da quello che vede, ma questa delusione non gli impedisce di essere un cercatore, uno continuamente in ricerca. E questa è la cosa bella di Qehelet, che passa da una disillusione a un nuovo slancio, a una nuova domanda, perché vuole cercare una risposta. E anche quando non la trova o le risposte che incontra non gli bastano, lui non smette di fornire nuove domande. E questa, lasciatemi dire, è un'attitudine che noi dobbiamo imparare, dobbiamo recuperare se l'abbiamo persa. Abbiamo trovato delle risposte, certo. Se siamo qui, qualche risposta ce l'abbiamo. Qualche cosa nella nostra vita, un po' di stabilità magari c'è. Alcune cose si sono qualificate come più importanti di altre nel nostro cammino. Ma se questo non diventa un'occasione per farci altre domande, per andare avanti nella ricerca, ci sediamo. E allora sì, ha ragione Qehelet, tutto diventa hevel. Si svuota, non ne rimane nulla. In Qehelet coesistono la rassegnazione dell'incomprensione e la passione per le domande ancora aperte. È un uomo così, che sa appassionarsi alle domande, proprio mentre a volte si ritrova un po' disilluso, perfino lo ascolteremo rassegnato. Si parla spesso nei vari commenti anche di un pessimismo storico da parte di Qehelet, come se appunto guardasse tutte le cose con pessimismo. Secondo me non è un pessimista, ma lo scopriremo magari insieme, più che da partire dai miei pensieri strada facendo in questi 12 capitoli. Questa è l'approccio lucido e consapevole e coraggioso di Qehelet. Il sapiente è colui che arriva a capire che c'è un mistero più grande, insondabile, che chiama in causa la nostra ricerca. Poi qui possiamo echeggiare parole, affermazioni, atteggiamenti di tante altre figure anche della sapienza greca, appunto, no? del riconoscersi incapaci di arrivare al senso delle cose e di dover dichiarare la propria incapacità. Parliamo di ricerca, ma che cosa sta cercando Qehelet? Sta cercando forse Dio? O forse sta cercando un senso, che questo senso sia in Dio o non sia in Dio, magari non è così importante di primo acchito, ma voglio capire, voglio trovare una ragione? O forse, perché questo poi ritorna spesso nel suo testo, Qehelet è uno che sta semplicemente cercando la via per rendere piena la vita. Perché poi in fondo noi non cerchiamo mica un'altra cosa. Perché se cerchiamo Dio, è perché cerchiamo di rendere in Dio, attraverso Dio, nella fede in Dio, piena la nostra vita. Se no, cosa ci serve? Un Dio che non rende in qualche modo comprensibili, pieni, significativi, magari, perché no, speriamo, anche un poco felici i nostri giorni. Se non ci serve a questo, a che serve? Questo Qehelet lo dice con chiarezza. Non sto cercando di capire Dio. Sto cercando di capire qual è la strada perché io possa dare senso a questi miei giorni. Qual è la via perché io possa vivere pienamente e dire «Oh, questa è la mia vita e questa qui, sono contento». Qual è la strada? Come devo guardare le cose? Perché, ce lo dice chiaramente Qehelet, quello che noi abbiamo è questo, è questa vita. Noi possiamo anche parlare dell'aldilà, e lo facciamo, qualche volta magari lo facciamo. Parliamo di paradiso, parliamo di vita eterna, parliamo di promesse di Dio, del tempo che verrà. Però tutte queste cose, se non hanno radici nel nostro qui e adesso, non sono proprio nulla. Giustamente dice Hevel, il Qehelet. Quello che abbiamo è il nostro tempo e il nostro presente. Non dobbiamo costruire senso su quello che verrà. Dobbiamo riconoscere il senso in quello che è. Su questo è disarmante nella sua chiarezza Qehelet. Il nostro tempo e il nostro mondo. E anche in una visione religiosa ordinata è chiaro che l'aldilà non è nient'altro che la conseguenza portata alla sua totalità, alla sua pienezza, di quello che è stato la vita in questo presente. Di questo quindi dobbiamo occuparci. E questo qui e questo adesso che deve avere senso, che deve essere pieno di significato, che deve essere orientato. In Qehelet una cosa è chiarissima: la fuga dal mondo non porta da nessuna parte. Quell'atteggiamento che anche la nostra Chiesa ha conosciuto forse a lungo, in certi periodi della storia, che è un eccesso di ascetismo, quell'ascetismo che snobba la storia, che considera negativo, perfino peccaminoso, tutto quello che è il presente, che è la materia, che è la storia, che è la vita degli uomini. Questo ascetismo, ci dice Qehelet, questa è la sua visione, non ha nessun significato. Comunque non conduce alla felicità, comunque non rende più pieno il tempo presente. Perché appunto quello che noi cerchiamo è la pienezza della vita, lo ripeto, è la felicità. Non possiamo smettere di cercarla anche se abbiamo l'impressione di non trovarla, o se possiamo dirci con molta chiarezza: non l'abbiamo trovata, non sono felice, non possiamo smettere di cercare. Qehelet su questo è maestro, perché accompagna le nostre delusioni e rinnova lo slancio per una nuova speranza. Lo sa fare quel, se seguiremo passo passo questi 12 capitoli, ci muoverà proprio in questa direzione, di accettare la nostra fragilità, di accompagnarla, c'è, siamo incapaci, ma nello stesso tempo di rilanciare l'apertura a nuovi spiragli. E allora ascoltiamo con questa dimensione Qehelet. Un attento ascolto, scrivevo, alle vibrazioni spesso scomposte, disorientanti di questo originale maestro di Israele. Vanità delle vanità, perché, dice Qehelet, che non è uno sprovveduto, guardatevi attorno, lo vedete, ci dice, che questo mondo è malato. Non illudetevi, tutto bello, sognate, è malato questo mondo. Ci sono un sacco di cose che non vanno bene. Il male c'è, l'ingiustizia c'è, il mondo è storto. I tentativi dell'uomo sono spesso infruttuosi. Nel capitolo 2 il testo ci racconta, quasi elencandole, le diverse strade che l'uomo percorre per trovare qualcosa che non sia vano. È bello perché Qehelet le racconta come fossero tutte esperienze che lui ha vissuto, una dopo l'altra, come se avesse passato in rassegna le diverse strade per cercare di dare una risposta ai suoi perché. Gusta il piacere, ma anche questo è vanità. Ho voluto fare un'esperienza, allietare il mio corpo con il vino e così afferrare la follia. Ho intrapreso grandi opere, mi sono fabbricato case, mi sono piantato vigneti, mi sono fatto parchi e giardini, alberi da frutto, vasche per irrigare quelle piantagioni. Ho acquistato schiavi e schiave, ho posseduto armenti e greggi, mi sono procurato cantori e cantatrici, donne. Sono diventato ricco, sono diventato potente. Ho inseguito tutto quello che i miei occhi desideravano, non ho rifiutato alcuna soddisfazione. Ho considerato tutte le opere fatte dalle mie mani e tutta la fatica che avevo affrontato per realizzarle. Ed ecco, tutto è vanità. È un correre dietro al vento. Non c'è alcun guadagno sotto il sole. e poi prosegue sulla ricerca della sapienza. È un po' l'emblema dell'umanità che attraverso tante diverse strade continua a cercare qualcosa che renda la vita meritevole di essere vissuta, che ci renda felici. Sono un po' anche le nostre strade, l'ebbrezza di perdere il controllo di sé, quelle parla del vino, noi potremmo parlare di tante altre forme di stordimento che ci annebbiano, che ci rapiscono, che ci tolgono concentrazione sul presente, che ci conducono, come dice Coelho, alla follia, se possiamo essere dipendenti da un sacco di altre cose. È un po' anche il nostro tempo. Parla Coelho del vantaggio economico, di una vita piena di ogni agiatezza. Anche su questo potremmo metterci tante cose del nostro presente, garantirci una solidità e stabilità e andare a cercare la pienezza della nostra vita attraverso le cose, l'avere, il possesso, il vantaggio economico che ci offre continuo potere, non solo di acquisto, ma potere in generale sulle cose anche. E poi l'orgoglio di aver superato altri nel successo agli occhi del mondo. Coelho parla di potere, parla di ricchezze, parla di donne. Il vanto di potersi togliere ogni soddisfazione ed esaudire ogni proprio desiderio. Ci ha provato Coelho, dice. O comunque sta dicendo, ci stiamo provando, stiamo cercando di fare queste cose per arrivare. Ma alla fine cosa ne resta? Vanità. Un correre dietro al vento. Non c'è alcun guadagno. Alla fine cosa ti resta? Nulla. E tutto questo, aggiunge Coelho, te l'ho fatto senza abbandonare la sapienza. Cosa vuol dire senza abbandonare la sapienza? Cioè sono stato lucido, non è che mi sono perso, io ci ho provato perché cercavo la gioia, ci ho provato, ma l'ho fatto con lucidità perché mi sono sempre domandato che cosa mi ha dato, che guadagno mi ha conseguito. Non mi ci sono perso dietro queste cose. Eppure alla fine deve dire, è vanità, come inseguire il vento. Sotto il sole è un'espressione che viene usata non solo in Coelho, ma è usata molto spesso, soprattutto in testi delle culture mesopotamiche. Sotto il sole vuol dire, cioè per quello che noi possiamo osservare, per quello che i nostri occhi vedono, per quello che il sole illumina e noi possiamo osservare, cioè apriamo gli occhi e vediamo, alla fine cosa resta? Niente. Non se ne ha guadagno, tanta fatica per nulla. Eppure, torna a dire nei versetti successivi, dal 12 in avanti, io non ho smesso di cercare la sapienza, perché va cercata, perché continuo a credere, dice Coelho, che ci sia una sapienza. E che diversamente da quello che ha sperimentato dalla stoltezza e dalla follia, attraverso appunto tutte le sue ricerche, crede che ci sia qualcosa che possa ancora gettare luce sul cammino dell'uomo. E Coelho si muove continuamente tra queste affermazioni di speranza e affermazioni che gli fanno continuamente dire che comunque non cambia niente, la sorte di ciascuno in ogni caso non muta. Tu puoi anche cercare la sapienza. Ma alla fine la sorte è uguale per tutti, per il ricco, per il povero. Alla fine muoiono tutti, prima o poi di tutti ci si dimentica. E cosa ne resta? Nulla. Il sapiente non fa una vita migliore dello stolto, il giusto non è nella vita premiato più dell'ingiusto. Il violento non vive giorni di tristezza, di sofferenza e di lacerazione interiore rispetto all'uomo buono. Tutte illusioni, dice Coelho, quando noi diciamo sì, il giusto è premiato da Dio e avrà una vita lunga, saggia, sarà circondato di ogni bene, di una bella famiglia. Tutte illusioni, Noi abbiamo ancora, i salmi ce lo ripetono tante volte, i testi biblici ce lo dicono, lo cantiamo anche, vita e benedizione nella casa che teme il Signore, tutto bello e fiorito dove si cerca il Signore, invece il malvagio dentro di sé rode perché c'è qualche cosa che gli lacera l'anima della sua cattiveria. Quello dice, illusioni, siamo noi che ci consoliamo con queste cose, ma non è vero, guardiamoci in faccia. Non è vero che il giusto sta meglio. Prima finiscono tutti. E quante volte il giusto subisce l'ingiustizia? E quante volte il giusto soffre? E si domanda perché? Potremmo andare a prendere tutto il libro di Giobbe e metterlo qui e dire, è dello stesso pensiero di Coelet. Quella che era la teologia della retribuzione, ancora così vivamente presente al tempo di Coelet e un po' vivamente presente ancora oggi, nonostante tutto questo tempo, Coelet con quattro affermazioni la spazza via. Non è vero che Dio in questa vita retribuisce a ciascuno secondo il suo merito. Non è vero, illusi. E forse è premiato chi cerca la sapienza e vive bene, mentre è messo in difficoltà chi non ascolta la voce del Signore e agisce male. E allora continua a domandarsi Quelet, ma dov'è il vantaggio? Ma perché devo essere giusto? C'è una ragione, c'è, anzi usa spesso questo termine, Quelet, il guadagno, il vantaggio. A cosa serve? Qual è l'upgrade di questa condizione? C'è un'elevazione che ne viene per il fatto di essere stati giusti? Non c'è. La morte riguarda tutti. L'oblio ci viene a toccare tutti. E cosa racconta di sé Coelet? Che di fronte alla lettura, a questa lettura delle cose disarmante, e capite bene che al suo tempo, siamo qualche secolo prima di Gesù, queste affermazioni a più di qualcuno potevano apparire eretiche. Sarebbero apparse eretiche anche 250 anni dopo con Gesù, sicuramente, quanto più prima. E ora, Coelet, di fronte a questa lettura delle cose, usa termini che parlano di una sorta di disperazione. Ci sono parole piuttosto forti. Si sente perduto, l'incertezza di fronte a questa domanda la sente come insopportabile. Il versetto 17 da questo punto di vista è fortissimo. Allora presi in odio la vita perché mi era insopportabile quello che si fa sotto il sole. Tutto infatti è vanità e un correre dietro al vento. Ho preso in odio ogni lavoro che con fatica ho compiuto sotto il sole. E prosegue. Versetto 23, 22 anzi già. Infatti, quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi. Neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità. Parole di disperazione. Presi in odio la vita. Forse ci è capitato, forse è capitato anche a noi di fare tanto, di cercare tanto, di fare degli sforzi e di non riuscire più a sopportare l'inutilità dei nostri sforzi, il non capire perché tanto accanimento. Forse ci è capitato in qualche passaggio della nostra vita. L'impressione che sì, noi ci facciamo delle illusioni, ci facciamo delle prospettive, abbiamo delle speranze, ma il destino a cui siamo affidati non ha nessun senso, è senza scopo, non ne vediamo il significato, ci sentiamo magari anche un poco abbandonati, anche un poco abbandonati da Dio. Aspettiamo un Dio che intervenga, continuiamo a sperare, a pregare, a chiedere, facciamo domande a Dio e non otteniamo risposte. E non si realizza quello che abbiamo chiesto. Quante volte ci è capitato e ci capita. un Dio che intervenga, lo vorremmo chissà quante volte, mettesse a posto un po' di cose della nostra vita e della vita del mondo, della storia del mondo, ma non succede. E quello ti dice non succede, parla di disperazione, anzi addirittura quello ti usa un'altra espressione, dice questo è un grande male. È un grande male, non è solamente qualcosa che fa, che dà fastidio, è male. E poi c'è l'ultima parte, quei versetti dal 24 al 26, tre piccoli versetti che aprono una finestra, è solo una finestra e poi si chiuderà subito. Ogni tanto Coelet riaprirà questa finestrella, perché sono come quei lampi, quelle intuizioni che a volte ci vengono, ma poi non sappiamo più ritrovarne le tracce, non vediamo più il capo. Ecco, Coelet in questo scritto è un po' così, ogni tanto ha come dei lampi, delle intuizioni, le scrive e poi perde il filo perché torna sulle sue fatiche. Credo che facciamo così anche noi, e a volte abbiamo dei momenti in cui sentiamo una consolazione, abbiamo un'intuizione, capiamo che c'è qualche cosa che vale la pena inseguire, ma poi dopo non ritroviamo più il filo e poi le cose della vita ci mettono di nuovo in subbuglio, ci mettono di nuovo in difficoltà e dobbiamo trovare di nuovo la strada per riaprire questa finestra. Sono tre versetti un po' luminosi che forse dicono una direzione. In questo quadro desolato di Coelet c'è forse un piccolo spazio che vuole insegnarci qualche cosa, che vuole raccogliere qualcosa che forse è brillato dentro tutta questa vanità. Sì, Hevel, fumo che va, ma qualcosina è rimasto. Un po' come quelle scie degli aerei che passano, restano, poi vanno via anche quelle, però per un attimo ci hanno dato un'idea, ci hanno indicato una direzione. Abbiamo capito che forse da quella parte qualcosa si può trovare. Cosa dice in quest'ultimi, in questi tre versetti, alla fine del capitolo 2, Coelet? Ci dice che forse dalle mani di Dio abbiamo già quello che ci serve. Forse la sapienza, il senso che cerchiamo non sta nel cercare altro. Cosa ha fatto prima Coelet? Ha cercato altro. L'elenco dell'inizio del capitolo 2 era un po' questo, no? Cominciava il versetto 3, ho voluto fare un'esperienza. Parla della ricerca di nuove esperienze, è andato a cercare altre cose, altri modi di vivere, altri modi di impiegare il tempo, le energie, le risorse, a inseguire altri desideri. Questo altro che è andato a inseguire, alla fine l'ho lasciato deluso. E qui è come se a un certo punto gli venisse un'illuminazione, dice ma forse non è nell'altro, forse c'è già in mio possesso quello che mi serve, forse non devo fare nuove esperienze, forse è un modo diverso con cui vivo ciò che già mi appartiene, ciò che è la mia vita, ciò che la caratterizza. Forse non dobbiamo attendere quello che ci darà pienezza, forse non dobbiamo attenderlo dal domani, dai cambiamenti, da qualche cosa che deve ancora venire. Perché i cambiamenti, quello che deve venire domani, certo che è possibile, e quanto parliamo noi di speranza, però appunto la speranza è qualcosa che non è certo. Allora dice Coelet, forse la strada non è stata quella, è rimasto nulla di questo continuo cercare altrove, forse è già qui. Forse non dobbiamo attendere dal domani il nostro star bene. E allora vi leggo questi ultimi, rilego perché voi li avete già letti di sicuro, questi tre versetti. Non c'è di meglio per l'uomo che mangiare e bere e godersi il frutto delle sue fatiche. Mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di Dio. Difatti, chi può mangiare o godere senza di Lui? egli concede a chi gli è gradito sapienza, scienza e gioia, mentre a chi fallisce dà la pena di raccogliere e di ammassare, per darlo poi a colui che è gradito a Dio. Mi fermo qui. Non è proprio la teoria della retribuzione questa, no? Il giusto ha e l'ingiusto non ha. Anzi, dice, c'è anche l'ingiusto che ammassa, che mette da parte, che si arricchisce, raccoglie, certo, ma non gli resta in mano niente di tutto questo. Cioè, gli restano le cose, ma non gli resta in mano la pienezza della sua vita. Godere il frutto delle proprie fatiche è un'espressione pacificante e illuminante. Dice Coelet, curati del tuo presente, hai delle possibilità, ma vivile fino in fondo, cosa devi cercare altro? Stai dentro le cose del tuo presente, vivile bene. E guarda, una delle poche volte in cui parla appunto di Dio, che questa cosa tu la puoi chiamare dono di Dio non è quello che ti verrà domani. Noi a volte abbiamo un concetto di provvidenza che è sempre l'aspettarsi qualche cosa, che appunto Dio venga a sistemare e a rispondere alle nostre attese. Magari senza accorgerci che provvidenza è la capacità di godere fino in fondo di quello che già hai, di accorgerti che basta dare senso e pienezza alla tua vita, non devi cercare altro. Chi può mangiare o godere senza di Lui? C'è dentro Dio in quel tuo mangiare, in quel tuo bere. Anche qui non sta parlando di chissà quali esperienze mistiche, per dire la gioia della vita, sta dicendo mangia, bevi e godi delle tue fatiche, cioè ti sei guadagnato qualche cosa con le tue fatiche, goditelo, mangia e bevi. Non appoggiate la gioia, ci dice Coelet, su quello che ci si attende dal domani, perché forse potete trovarla già nell'oggi. Dio magari suggerisce, Coelet, potrebbe voler costruire la nostra gioia qui e adesso, con quello che siamo e con quello che abbiamo sinora conquistato, attraverso un impegno onesto e appassionato. Mentre dice, per chi rimane penosa la vita? Rimane penosa per chi fallisce, cioè per chi agisce senza rettitudine. In chi accumula senza raccogliere da ciò che ha la gioia di vivere. Se tu continui a cercare altro, non coglierai mai la gioia da quello che hai, perché sarai proiettato sempre in altro. Non è l'accontentarsi banale, eh? È lo stare dentro le cose della propria vita, fino in fondo, assaporarne tutta la gioia, coglierne il succo e la bellezza. Perché se ci pensiamo bene, dentro il nostro presente abbiamo, credo ognuno di noi, un sacco di risorse, un sacco di ragioni per dire questo è bello, questo è mio. In un senso buono, credo possiamo dire, raccogliere da Coelet. È mio nel senso che fa parte della mia vita e ne succhio fino al midollo tutta la dolcezza. Vivo, assaporo, prendo un bel sospiro di soddisfazione, quanto soprattutto chi ha una certa età, quanto siamo stati educati a una mistica del sacrificio. Soffri, perché più soffri più Dio ti è vicino, portati la croce, caricati delle sofferenze, mettiti il cilicio, perché dentro tutte le tue sofferenze lì trovi meglio il Signore. Qui Coelet apre una finestra diversa. Adesso non voglio banalizzare anche la mistica della croce così tipicamente cristiana, però non possiamo, credo, viverla seriamente se non anche assieme a questa prospettiva, che è quella del dire che c'è un dono di Dio dentro l'oggi. Aspettiamo il ritorno del Messia, aspettiamo l'aldilà, aspettiamo la ricapitolazione del tempo, aspettiamo il regno di Dio che è vicino ma non è ancora del tutto qui. Aspettiamo sì, ma viviamo fino in fondo il presente. Una piccola finestra, non è una risposta, è un'intuizione rapida non risolve tutti i nostri interrogativi, però ci offre un piccolo strumento, credo, e che non risolve tutti i nostri interrogativi ce lo ricorda Coelet stesso, perché su questo è veramente lacerante Coelet a volte, perché io mi sono fermato prima dell'ultima frasetta, perché dopo tutta questa cosa Coelet aggiunge: ma anche questo è vanità, è un correre dietro al vento. Come dice, sì, qui ho sentito qualcosina di bello, però alla fine anche questa cosa fugge. Perché? Perché la nostra vita è complicata, perché la nostra vita a volte sì ci fa assaporare la gioia, ma poi dopo ci sfugge via, non è una cosa della quale ci vestiamo stabilmente. Dobbiamo ancora andare a cercare altro, perché mai ci basta. Siamo un po' fatti così. Coelet è fatto così e si accorge che gli uomini sono fatti così. La vacuità, il vuoto rimane, il vento soffia ancora senza che ne cogliamo il senso, è ancora dietro al vento, e per trovare la via ci vorrà qualche cosa d'altro. E vabbè, ci sono altri 10 capitoli con cui Coelet prova a darci una risposta, ci rivedremo un po' per volta. E per oggi io mi fermerei qua, un po' con questa piccola scintilla che Coelet ci dà, e però con ancora questa disillusione nella quale Coelet stesso ricade, con la quale noi andremo a casa stasera, e se magari qualche cosa ci ha illuminato, però domani dobbiamo ancora fare un sacco di cose e avremo le nostre fatiche, e se siamo venuti qui con delle preoccupazioni, con delle sofferenze, usciremo di qui e ce l'avremo addosso tanto come prima, senza nessuna difficoltà. E allora forse quella ci dice: sì, ok, vi è servito qualche cosa, quelle cose che vi ho detto questa sera? Bene, però anche questo è vanità, è un correre dietro al vento, ci vuole ben altro. E a me, come dire, a me piace, per me questa sera quando ho scritto queste cose, e mi piace offrirlo anche a voi, come dire, vabbè, andiamo a casa così, con questa sorta di fumo che viaggia in giro, qualche cosa brilla qui e là, ma alla fine non ci resta niente, perché così facciamo un po' l'esperienza di questo sapiente, che alla fine sì, non ci resta in mano niente. E quando sarete un po' curiosi di vedere che cos'altro dice, tra qui e il 3 di dicembre potete leggere il capitolo 3 e il capitolo 4, fare un passettino in avanti e vedere se qualche altra intuizione di Coelet ci può un attimino accompagnare, ci può offrire qualche suggestione e aiutarci magari a fare il nostro cammino. Lo so che una cosa puntate così è tragica, sono come quelle serie che escono e che aspetti l'evento finale e non arriva, e quando arriva in realtà non finisce ancora e ce n'è ancora dopo. Vabbè, però è bello che sia così. Io adesso smetto di parlare, che sono già passate le 10, e lascio molto semplicemente la parola a chiunque di voi la voglia prendere per dire qualche cosa. E poi alla fine, ve lo dico già adesso così non scappate via subito, un po' casualmente e un po' andando a cercare, mi sono accorto che qui e là nel mondo della musica, o della musica classica o della musica pop, questo testo di Coelet è stato un pochettino qua e là ripreso. E allora di sera in sera vi farei ascoltare un brano musicale che prende ispirazione dal testo di Coelet che abbiamo ascoltato. E così alla fine faremo questa sera. Questa sera, no, ve lo dico dopo, questa sera, un primo pezzo. Ma adesso la parola a chi vuole fare qualche considerazione, commento, con assoluta libertà.